questo ricercatore Serra Giotto, che lavora in questo dipartimento, cosa ha fatto? Ha preso in considerazione il modo in cui gli studenti di lingue ritengono che i loro insegnanti abbiano insegnato a loro. Qual è l'idea? L'idea è che noi tendiamo a riprodurre le esperienze che abbiamo avuto. Allora non dico che insegneremo nello stesso modo identico con cui hanno insegnato a noi, però sicuramente ci sarà un'influenza, no, del modo in cui i nostri insegnanti hanno insegnato a noi sul nostro modo di insegnare. E quindi, no, Serra Giotto prende intervista studenti di primo anno di lingue lì a Venezia e vede, insomma, che tipo di teoria si sono fatti su come si insegna, su cosa è importante, sui risultati che si hanno. Ora qui noi prendiamo come oggetto quindi una certa popolazione di studenti che sono giovani, possiamo chiamare teen, forse no, sono un po' più grandi, no? Mettiamoli nel gruppo di quelli che hanno, abbiamo chiamato digital native, cioè gente che ha avuto forse fin quasi da subito, da appena nato, a disposizione delle nuove tecnologie e quindi dovrebbe avere delle competenze che sono diverse da quelle di tutti gli altri destinatari che ci siamo immaginati e che rimangono sempre oggetto di interesse per noi, no? Perché chissà dove andremo, cosa insegneremo, a chi, che età, eccetera. Teniamo presente oltretutto che rispetto a questi giovani che saranno i vostri clienti, probabilmente nessun'altra generazione in precedenza ha avuto un'esposizione alle lingue tanto interessante, tanto diversa come loro, perché sono ragazzi che sì, hanno fatto scuola, ma poi hanno viaggiato, hanno il contatto con i media e quindi possono ascoltare, vedere telefilm, o possono utilizzare i social software per scrivere, per corrispondere, no? Cioè hanno un'esposizione a un contatto di tipo informale, no? A materiale linguistico che fino a ora non c'era mai stato. Vabbè, chissà cosa sarà domani, però insomma, fin qua è molto, molto forte. Però tutta questa esperienza, che fanno corsi di lingua sempre di più, no? E anche imparano strumenti altri, queste esperienze che loro pensano che siano significative, importanti, che si aspettano vengano riconosciute a scuola, invece spesso non hanno un riconoscimento, cioè gli insegnanti, si sospetta tante volte, non hanno una grossa considerazione degli apprendimenti svolti fuori e indipendentemente dalla scuola. Per cui a volte può succedere anche, ne parleremo, che le verifiche, gli apprendimenti, la valutazione di queste competenze sia fatta con degli strumenti che forse sono vecchi, no? Sono troppo distanti dal modo in cui le lingue sono state studiate, imparate. Tanto che, voi sapete, si parla sempre più di compiti autentici, di valutazione delle competenze, di valutazione formativa. Noi faremo qualche accenno alle tematiche legate alla valutazione, no? Come si valuta una lingua? Si fa fare i compiti? Compiti in classe, close, come si fanno? Cioè, come hanno fatto? Ma questi sono modi che veramente valutano se uno sa parlare, capire, leggere e utilizzare una lingua diversa dalla sua. Non so, forse anche, no? Però è possibile che per chi ha avuto magari delle esperienze extrascolastiche interessanti, arricchenti, eccetera, ci sia come, no? un rifiuto, nel senso, ma come io la lingua non so parlare e tu mi fai fare le prove di vocabolario con le crocette, no? Cioè non è questo il modo per parlare. Quindi insomma diciamo che è bene riflettere per cercare di capire come si può fare una valutazione più interessante. Allora, per quel che riguarda questa ricerca che noi stiamo guardando di Cerreggiotto, lui cosa fa? Dunque, lui prende 353 studenti del primo anno che hanno già frequentato i corsi di glottodidattica. Voi l'avete fatti?
Corsi di?
Glottodidattica. Di didattica delle lingue.
Linguistica.
Linguistica.
Linguistica generale.
Sì.
Didattica.
Non è didattica, ma insomma.
No, di didattica delle lingue.
Sì. E comunque, ecco, questi ragazzi che vengono presi hanno fatto un corso di didattica delle lingue e quindi hanno già, come dire, degli schemi di interpretazione di quello che gli viene chiesto in un certo senso, no? E cosa succede? Quindi loro rispondono, devono riflettere nel rispondere a questo questionario e devono riflettere su quello che i loro docenti di lingua hanno fatto con loro, o con altri, di inglese e altre lingue straniere, durante gli anni, però prima dell'università. Allora, il fatto è che le caratteristiche degli insegnanti di lingua sono molto cambiate negli anni e ora l'insegnamento delle lingue, la lingua è molto importante, no? Pesa molto all'interno del curriculum scolastico, ma non è sempre stato così, anzi fino a un po' d'anni fa c'erano degli istituti di scuola superiore in cui la lingua venne insegnata pochissimo. Dunque, intanto arrivano negli anni 60, perché prima diciamo che l'insegnamento della lingua non era percepito come una cosa importante. Voi sapete, negli anni del fascismo c'è stata anche una chiusura all'estero, per cui non c'era ragione per studiare altre lingue, per imparare altre lingue, tanto uno non doveva interagire, non doveva avere a che fare, quindi non si insegnava al liceo classico, e poi è l'unica facoltà che dava l'accesso a tutte le facoltà universitarie, quindi anche quelle che facevano diventare dirigenti, le classi dirigenti, insomma andava al classico, facevano l'inglese, la lingua straniera, ma soltanto nel primo biennio, poi spariva, quindi 2 anni di lingue e basta. Il liceo scientifico invece sì, aveva una forte componente di insegnamento delle lingue, però dava l'accesso soltanto alle facoltà scientifiche, né a lettere né a giurisprudenza, che invece poi erano quelli che diciamo formavano questa benedetta classe dirigente, e anche chi insegnava, chi studiava scienze politiche e giurisprudenza poteva insegnare lingue, anche se magari aveva fatto solo 2 anni, no? Cioè il discorso era anche che era un modo diverso di concepire la didattica delle lingue, no? Cioè la lingua era grammatica, la riproduzione, l'uso di modelli, non era comunicazione, non era riflessione sulla lingua, eccetera. Quindi con una grammatica, insomma, uno la impara, no? La grammatica, per insegnare la grammatica, mentre magari il parlato, l'orale, la comprensione ci vuole più tempo per acquisire una competenza, una fluidità. E poi c'è il liceo linguistico che di solito era privato, a lungo è stato quasi esclusivamente un liceo privato, frequentato magari portato avanti da religiosi, suore, no? Al liceo linguistico prima ci andavano pochi ragazzi, poche ragazze, anzi soprattutto. L'istituto magistrale, anche lui, insomma, in fondo era fondamentale perché formava gli insegnanti della scuola primaria, delle elementari. E di fatto che loro non studiavano la lingua straniera, poi c'erano istituti tecnici che facevano lingue soltanto nelle sezioni turistiche, quindi faceva l'istituto tecnico alberghiero, l'istituto tecnico turistico, imparava anche le lingue, no? Mentre gli altri no. Quindi questa è la situazione dell'accettazione della lingua nella scuola superiore fino agli anni 70-80. Dopodiché succede qualcosa, cambia la situazione, c'è un'internazionalizzazione, la gente comincia ad andare all'estero, fa affari con l'estero, ha bisogno di parlare le lingue, no? Quindi si crea il bisogno di preparare gli insegnanti, non erano insegnanti, come vi dicevo, perché avevano studiato poco o niente le lingue alla scuola superiore e all'università e quindi a loro volta riproducevano comportamenti, tipi di lavoro molto poco efficaci anche probabilmente. Infatti insomma gli italiani non è che sono famosissimi per il modo in cui parlano le lingue all'estero, no? Non sono i soli, perché voi se siete andati magari a qualche convegno, no? Vi siete accorti di quanto anche altre popolazioni, no? Ci hanno lavorato. Sì, insomma, la lista è lunga, no? Di quelli che non sono proprio dei maghi. Forse i popoli nordici hanno speso molto nella preparazione delle lingue, quindi a seconda delle zone, naturalmente. La sua esperienza qual è? Quando si studia la lingua, l'inglese o anche...
Soprattutto inglese, spagnolo, ma anche francese, italiano.
Italiano.
Per lo spagnolo, sì.
Spagnola, perché è una delle lingue più popolose, no? Cinese, poi c'è lo spagnolo, forse, chissà, l'inglese, no?
Non
è la prima lingua.
Cinese, no?
Cinese è perché parlate da tanta gente, è la prima lingua parlata, no? Cinese. Poi gli altri non mi ricordo se è lo spagnolo, poi francese e poi l'inglese, una cosa del genere. Perché lo spagnolo è parlato a mezzo mondo, tutta la parte, ma anche il francese ha svariate zone, no? In cui viene utilizzato. E poi l'inglese ovviamente anche, l'italiano un po' pochino, qualche isoletta, no? Anche se viene apprezzato in vari contesti, come per esempio nel mondo del design, della moda, e quindi... A me sembra quasi strano, no? Ma ci sono gruppi che studiano, ricercano l'italiano perché è la lingua veicolare in certi contesti di lavoro, quindi un po' d'elite, no? Ma comunque c'è un interesse e c'è stato un aumento dell'insegnamento dell'italiano. Ma voi avete pensato anche alla possibilità di insegnare italiano come seconda lingua? Anche quello mi sembra interessante, no? E sicuramente una cosa che domani anche sarà richiesta, penso, soprattutto qui in queste zone anche un po' di confine, ma non solo, perché non c'è da andare tanto lontano.
Ma c'è bisogno di qualche abilitazione, si può fare solo il...
Guarda, secondo me, se uno si improvvisa, riesce, può fare qualsiasi cosa in questo momento su quei contesti lì. E credo che sia banale insegnare l'italiano come seconda lingua a chi parla una lingua completamente diversa, soprattutto se è già un po' adulto, ma anche nel caso dei bambini, no? C'è bisogno, cioè il discorso è che qui in Italia i bambini arrivano, vengono valutati, messi nella scuola e poi attraverso il contatto continuo un po' imparano, un po' no, e se sono abbastanza piccoli ce la fanno di solito a recuperare e a mettersi a pari degli altri. Più che crescono, più i problemi crescono. Perché è probabile che ci vorrebbe una ricerca sistematica su cosa vuol dire insegnare, per esempio, a una persona che parla una lingua araba, no? Quali sono le differenze, le somiglianze fra gli amici, le grammatiche, persino l'alfabeto è diverso, no? Quindi, come si fa? Quali sono i problemi? Quali sono gli aspetti che vanno curati maggiormente? La riflessione, no? Sulle differenze linguistiche. Siccome poi le lingue sono tante, è anche difficile, forse specializzandosi uno riesce a lavorare. Insomma, io so che all'estero c'è abbastanza, no? Questa cura di queste specializzazioni su imparare a insegnare l'inglese, per esempio, come seconda lingua. Dando la caccia a tutte le differenze, le somiglianze che ci sono e quindi alle difficoltà che uno può avere. E potrebbe essere uno sbocco significativo da queste parti, no? Cioè in Europa comunque, avere una preparazione, no? Pensarci, seguire un po', magari se ci sono dei corsi di specializzazione. Da Venezia di voi non viene solo, però qualcuno viene dalla scuola interpreti. No?
Ah sì, ci sono ragazzi.
Okay. Ma quindi non so, però la scuola interpreti non so se si occupano di queste tematiche, probabilmente non credo. Ma io sarei, sì, più su. Ma forse anche all'estero, no? Queste riflessioni di come le missioni vengono fatte, che da noi insomma non siamo.
Allora, poi do un'occhiata a lui e mi sembra spento.
Ah, beh, perché sta accanto. Magia
di amore. Allora, però noi facciamo un riferimento tre punti che sono andati avanti senza visualizzazione oggi. Mi dicevo che varie scuole superiori ognuno con delle lacune, quelli che magari lavoravano più sulla lingua comunque come dire non potevano magari avere accesso alle facoltà che poi permettevano di insegnare. Negli anni 70 invece interesse per le lingue, per, si comincia, poi dopo ci vuole 15 anni perché si faccia il primo piano di formazione dei docenti, il progetto speciale lingue straniere dell'80, non 15 ma solo 10 anni per fare partire questo progetto, e mandano centinaia di docenti all'estero a imparare e poi dopo quando tornano formano i colleghi. Poi nell'86 ci si comincia ad adattare le direttive europee, poi dopo un momento un po' così problematico con il ministro Moratti che rende obbligatoria la lingua straniera. Però, siccome non ci sono gli insegnanti, abbassa credenziali, diciamo. Bastava 20 ore di corso per essere considerato un insegnante, bastava un livello B1, no? Per insegnare. E quindi diciamo che apparentemente era stata fatta la riforma, però poi nei fatti niente di che. Ora invece diciamo che il quadro è abbastanza buono, ci sono 3 ore settimanali di lingua inglese o di una seconda lingua impartite da insegnanti formati in 2 lingue comunitarie, eccetera. Poi ci chiederemo quanto sono possedute queste lingue, facendo riferimento alla survey dell'Unione Europea che ha cercato di mettere a confronto le capacità, insomma, le conoscenze di studenti provenienti dai paesi dell'Unione Europea. Adesso guardiamo il nostro questionario. Il questionario contiene all'inizio informazioni demografiche sullo studente, no? Quindi voi l'avete fatto, giusto?
No.
Allora, prima parte, ma insomma tanto non è che va imparato la memoria, era solo ve l'avevo dato giusto per farsi un'idea, no? Prima parte, chi sei, ok? Quindi nome, cognome, età, non so, sicuro ho perso la prima pagina, scusate. Sì, nome, cognome, età, sesso, data, due istruzioni. Allora, prima sezione, viene chiesto quali esperienze di apprendimento linguistico sono state fatte, che tipo di scuola, poi da quanto tempo uno studia l'inglese e così via.
Non appoggio poi,
non governo la cosa. Risultato rispetto a queste domande. Risulta che la maggior parte degli studenti ha fatto il liceo linguistico, diciamo, di questi che hanno fatto che si sono iscritti al lingue. Studiano l'inglese da più di 4 anni e la domanda 3 ci chiede quale elemento ha determinato l'inizio dello studio. Bisogno di imparare, piacere di imparare, il dovere di imparare. Voi cosa rispondereste? Piacere, dovere o bisogno? I soggetti di Serradotto non sono mossi tanto da una motivazione intrinseca legata all'insegnamento delle lingue, quanto da il dovere di imparare. Quindi è più un senso di dover trovare un insegnamento, un contesto promettente anche, no? Molto, non so come si potrebbe immaginare, anche che può avere molte applicazioni, no? Uno impara le lingue, poi non lo vengo a dire a voi che avete fatto questa scelta, perché pensa che sia, che lascia aperte molte possibilità, è così? No, non vi convince, perché avete fatto lingue? Via, sentiamo voi.
No, mi interessava insegnare.
Proprio per l'insegnamento, e sarebbe piaciuto.
Ho pensato un attimo a cosa potessi fare, quali erano i miei interessi, mm-hmm. E sono venuto qui a fare il letteratura straniera.
Lei ha fatto il linguistico, lo scientifico?
Il tecnico.
Il tecnico quale?
L'ITIS.
E ci aveva anche, sì, io conosco, aveva anche le due lingue?
No, solo l'inglese.
Solo l'inglese, tutti e 5 gli anni?
Sì, l'inglese è molto basilare.
No, non è, ma l'ha studiato fuori, è andato all'estero?
No.
No. Quindi ha imparato qui con i docenti che ci sono, magari farà l'Erasmus adesso. O l'ha già fatto?
No.
E allora?
Forse in
seguito. E lei che viene dal Montenegro?
Sì, io faccio l'inglese da quando ero piccola, mio papà è bravo e mi ha insegnato, io quando avuto 2 anni parlavo inglese e non serbo e quindi ho continuato a studiare inglese, ho studiato anche all'estero, sono stata 3 volta a Londra, così a scuola, facevo scuole fuori. Quindi non è per insegnare adesso, è per insegnare, fatto sta magistrale per odio, per poter insegnare inglese, però principalmente ho studiato inglese perché mi piace la lingua.
Perché le piace, sì. Quindi insomma bisogno.
Poi da noi si studia tanto inglese, iniziamo con 9 anni e poi la seconda lingua straniera con 11, poi alla scuola superiore facciamo 4 ore di inglese a settimana e poi uno non può superare l'esame se non ha, se non fa 70% delle cose che abbiamo fatto, sia parlare che scrivere, quindi molto, cioè,
molto intensivo. Sì, sì, certo. E lei?
Per quanto mi riguarda, sicuramente la motivazione iniziale è perché ti piace studiare. Poi magari quando si cresce, quando si diventa un po' più grande, si pensa anche poi alle possibilità che
cosa farne, certo.
E sicuramente ce ne sono delle lingue, cioè, spero.
Certo. Beh, a volte sono circostanze che ci portano poi a fare delle scelte, no? Non è che tutto uno riesce a tenere sotto controllo, no?
Così. Ma forse ci deve essere il piacere di farlo.
Sì, però deve partire con il piacere di farlo, no? E quindi è quasi strano, no? Che questi studenti rispondano, che lo fanno per dovere.
Sì, certo.
Ha fatto un rumore, vediamo, si parlano, comunque lui funziona qui, però non proietta.
Sì,
sì, wow. Beh, ora possiamo andare ancora avanti, così visto che abbiamo trovato, wow, bene, contento. Ma chissà perché allora, non ho capito perché c'è questo stato. Forse perché stava aggiornandosi, allora gli ha fatto pasticcio questa cosa, che gli chiedeva altre cose. Comunque ce n'è sempre una, con le tecnologie. Bisogna... No, ma il problema è spostare gli oggetti, no? Perché se uno avesse il computer nella stanza, lo accende, ci mette la chiavetta e fine, no? Invece bisogna fare sempre queste soluzioni momentanee, con le porte giù, lo stacchi, cioè anche loro non sono contenti, no? A farsi accendere e spengere. Non è tanto realistico. Allora, comunque ora andiamo avanti con questo discorso che stavamo facendo, poi dopo guarderemo il fit. Oh, siamo generazioni. No, questo è quello di cui abbiamo parlato l'altra volta. Invece ci abbiamo Sera Giotto. Eccolo. Oh, bello. Ok, qui. Ah, poi un'altra cosa anche. Tipo di scuola frequentata, i ragazzi fanno soprattutto il liceo scientifico, non esclusivamente, le ragazze il linguistico, quindi c'è una certa tendenza a mantenere queste usanze, non so come, perché si dice però forse anche che le ragazze sono più portate per le materie linguistiche, ma questo quando sono più piccole, no? Poi dopo quando si arriva già al... al liceo, quando si arriva al liceo già non c'è più questa usanza, ma comunque un po' gli stereotipi rimangono, no? Soprattutto rispetto a certe conoscenze, l'avrete sentito tutte, no? tutti dire le ragazze, i ragazzi e le ragazze hanno capacità diverse, i maschi sono più portati per le materie scientifiche, le femmine sono più portate per le materie sanitarie, quindi cura, no? Allora, il prendersi cura va bene, no? Invece, non so, la fisica teorica molto meno, no? Quando invece noi sappiamo che poi le percentuali non supportano questa distinzione, anzi, no? Ma siamo noi comunque, siamo un po' noi donne che ci facciamo condizionare dalle assunzioni che vengono fatte nei confronti delle capacità delle persone. per cui voi resistete e dovete farvi valere. Ormai la scelta sulle lingue però l'avete fatta. Anni di studio dell'inglese e della seconda lingua, più di 4 anni. Allora, cosa si trova nelle risposte a questo questionario? Riassumendo, si trova, ora guardiamo via le risposte, una certa, cioè è soggettivo, d'accordo, perché questi sono giudizi dati dalle persone, non sappiamo se è vero quello che dicono. Hanno l'impressione, la sensazione che ci fosse in particolare una debolezza nella lingua orale, che la lezione fosse per lo più una lezione frontale in cui l'insegnante insegnava e gli studenti stavano lì, facevano compiti, esercizi, che come strumenti fossero utilizzati prevalentemente il libro di testo, le fotocopie, possibile, no? Cioè il manuale, per esempio il manuale. Quando il manuale non è soddisfacente fino in fondo, cosa si fa? Si cerca un po' negli altri libri, si fa un po' di fotocopie, no? Ecco ragazzi, oggi riempite questa scheda e questa fotocopia. Cioè, sembra, no? Sono 100 anni, ora le fotocopie probabilmente non sono tanti anni, sono diffuse. Fotocopie, fine anni 80 arrivano, direi, prima non c'erano, quindi non si poteva. Come strumenti l'audioregistratore e poi i livelli raggiunti bassini. Riprendiamo. Motivi della scelta: bisogno, dovere, piacere? No, per lo più il dovere. Ah, ma io mi sono interrotta però a consultarvi sulle vostre motivazioni di scelta. Potete dire anche solo 2 parole, non c'è bisogno di... non vi preoccupate. Lei perché ha scelto lingue?
Mio padre era madrelingua, arabo e francese. E poi vi ho avuto una cattedra, la sede italiana di Stanford di Firenze, un vero paio d'anni, e io ho vissuto 2 estati negli Stati Uniti, beh, è stata la loro Stanford, e da piccolina comunque non ho ancora e poi sostanzialmente per conto mio ho sempre letto libri letteratura inglese, letteratura americana anche da più piccola, e poi ho sempre guardato il mio originale, che sia francese o inglese, e ho studiato spagnolo, ho fatto 2 anni, primi anni liceo classico e poi gli ultimi 3 liceo linguistico, e quindi almeno
insomma ha trovato tutto che la trascinava insomma in questa scelta.
Piacere.
Il piacere, appunto. E lei anche? Piacere?
Sì, prevalentemente è piacere. Diciamo che con il fatto di essere stata familiarizzata in francese era una cosa che è nata con me, la passione della lingua, poi appunto una deviazione perché ho fatto il liceo classico per ristabilire un po' l'equilibrio linguistico in italiano. Però insomma, forse non puoi fare il
la scelta del liceo è talmente precoce, no? Come fa uno a sapere?
Oh, mi sono detto lo stesso, io ho fatto il classico, penso che abbiamo una preparazione a tutto campo, anche dal punto di vista linguistico poi aiuta. Questo è probabilmente piacere.
Bene, lei?
Anche per me è prevalentemente piacere, io ho fatto il liceo linguistico, però non dico che vi sia anche con la parte di dovere, cioè nel senso ero... cioè consapevole che magari conoscere le lingue mi avrebbe aiutato molto nel campo poi lavorativo, cioè in questo senso dovere, ma non perché a me non piacesse.
Ecco, e lei?
Ma all'inizio è stato obbligatorio per noi imparare l'inglese e poi piacere.
Ha cominciato a piacerle e ha detto potrebbe essere la mia strada. Ha cominciato a piacerle e ha pensato che poteva essere la sua strada,
sì,
la sua scelta. E quindi, insomma, diciamo che i nostri risultati sono diversi, no? Da questi che ci sono fin qua. Poi dunque, domanda 4, che non l'ho riportata, ha studiato le tre lingue straniere nel corso della scuola superiore? Direi di sì, perché visto che sono obbligatorie due lingue a questo punto, no? Forse, sì, ha studiato due lingue poi, sì. Chi ha scelto la lingua? Era obbligatorio, i genitori, io e i miei compagni mi hanno convinto. E a questo punto mi sembra, io mi ho un po' strinto nel segnarmi le risposte, mi pareva che fosse un po' guidate i genitori, no? Difficilmente uno lo fa, anche perché da piccolino uno non lo sa quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Ecco, poi ho ricominciato qui a sommare. Su in quali aspetti si sentiva più debole durante il percorso scolastico? Leggere, ascoltare, parlare, scrivere, grammatica, lessico, pronuncia, oppure tutte queste? E come vedete le risposte sono varie, no? Perché nelle diverse lingue ci sono debolezze anche un po' diverse, per cui rispetto all'inglese, per esempio, viene denunciato soprattutto l'ascolto, il parlato, cioè la lingua orale, ok? Mentre francese, tedesco, spagnolo viene sottolineato soprattutto la grammatica, dipenderà anche dalle differenze delle lingue naturalmente, però un po' dipenderà anche da cosa è stato curato di più poi nella scuola. Rispetto all'inglese, il francese e il tedesco, loro dicono che si è curato soprattutto la grammatica e la scrittura. Nello spagnolo l'orale, nell'inglese non è stato sviluppato l'orale, no? E nello spagnolo la scrittura. Non so, si potrebbe concludere, forse riassumere, che sono soprattutto le abilità orali, forse quelle un po' più trascurate, un po' meno sviluppate, ma anche perché le ore di lezione alla fine sono abbastanza poche, no? Le classi magari sono grandi, e quanto probabilità c'è che tutti ci si possa esprimere oralmente, si possa spendere del tempo per ascoltare, per capire l'ascolto. Ecco che forse queste potrebbero essere lacune che potrebbe essere interessante cercare di compensare un po' con gli strumenti che adesso però abbiamo, no? Che vanno un po' al di là del CD o del videoregistratore o dell'insegnante, che è l'unica fonte di informazione. Poi mi ha chiesto quali modalità didattiche vengono utilizzate, e vengono elencate qui varie tipologie, quindi la lezione frontale, spiegazione, l'esposizione di un argomento, analisi di un testo nel piccolo gruppo, spiegazione grammaticale, attività comunicative, eccetera. E quello che emerge è che prevalente è la lezione frontale. La lezione frontale è chiaramente il modo meno dispendioso, no? Quello più condivisibile, riutilizzabile rispetto ad altre modalità. E quale tecnica di apprendimento l'insegnante di lingua predilegeva? Tutta una lista. Ed ebbene, viene fuori che si preferiscono gli esercizi. Mi ricorda qualcosa il discorso che si faceva prima, no? Che si fanno le fotocopie delle schede, eh? E poi altri esercizi o attività che sviluppano abilità scritte. Sì, perché le abilità scritte si possono mettere in atto tutti insieme, no? Se siamo 30, tutti possono scrivere e rispondere agli esercizi. E invece se simulo una discussione, no? Cioè le persone coinvolte magari sono meno, e quindi ho il problema della classe, no? Cioè questo è per dire che prepara un po' un modo di insegnare dei ricordi di questi studenti che è è un po' il vecchio modo, no? Di gestire la classe, di lavorare, che non sembra particolarmente efficiente neanche, no? E poi vediamo, materiali utilizzati nell'apprendimento, materiali originali oppure libro di classe, fotocopie, PowerPoint, sto facendo io. Oh, il web quest è l'unica novità un po' di questa lista, dove no, cos'è? Comunque quello che viene fuori è che i materiali utilizzati prevalentemente sono il libro di testo e le fotocopie. Una sicurezza. Quindi PowerPoint, ora la LIM, voi avete usato la LIM in classe? No? Beh, chissà, magari riusciamo a vederne una, però qui secondo me non c'è bisogno di spostarsi, ma insomma ci lavoreremo. Quale tecnologia è stata utilizzata di più dal docente di inglese? Ah, PC, internet, televisore via satellite, schermo, c'è LIM, appunto, DVD, lavagna venosa, audioregistratore. Ecco, per tutte le lingue viene fuori che lo strumento usato di più è l'audioregistratore con il CD, per cui uno compra il manuale e c'ha anche il CD con la figurina, il numeretto della cosa da sentire, DVD e poi il computer, il PC. E come preferiva lavorare in classe nell'apprendimento della lingua? Ora questo non è tanto io, non è che ci ho messo il numero, eh? Come preferiva? Beh, insomma, comunque più grosso modo si capisce, l'insegnante faceva lavorare come? In gruppo, a coppia, in piccoli gruppi? Allo studente sarebbe piaciuto lavorare in gruppo e poi con tutta la classe, ma l'insegnante preferiva lavorare sì con la classe, ma far lavorare individualmente, ma perché il lavoro di gruppo è difficile, no? Anche insegnare a lavorare insieme è complesso, invece se si lavora individualmente non ci sono difficoltà a organizzare, dare i ruoli, a sentire, a capire chi ha partecipato e chi non ha partecipato, chi ha contribuito, non ha contribuito, no? Allora, voi siete un gruppo, vai, mettetevi a fare una cosa, voi siete un altro gruppo, così, no? E questo non è lavorare collaborativo, ovviamente. E poi, quale livello del QCR è riuscito a raggiungere? Per chi non lo sapesse, il QCR è il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Sapevate già? Allora non lo dico, torno dietro, sapete. Questo è... Dunque, un sistema descrittivo impiegato per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera europea. Non ho saputo resistere, ho dovuto dirvelo lo stesso. dunque, ci sono 6 livelli di competenza, A1, A2, B1, B2, C1, C2 e 3 livelli intermedi. Che sono utilizzati in tutta Europa per fornire agli insegnanti di lingua un modello di riferimento. Okay? Allora, qui complicato non è che bisogna memorizzarlo ovviamente. Allora, gli viene chiesto, quindi valutazione soggettiva, ok? Io in questo caso penso. La percezione degli studenti è di aver raggiunto nella lingua inglese, diciamo la prima lingua, secondo loro, il 45% avrebbe raggiunto un B2. Ricordiamoci che stiamo parlando di studenti che vengono, diciamo, dal liceo linguistico prevalentemente, o comunque, diciamo, persone che hanno deciso che faranno lingua, no? Quindi, secondo loro, arrivando all'università, sono per la lingua prima metà dei casi pensa di essere un B2 e metà pensa di essere un B1. Poi c'è differenza, vedete, nelle varie lingue: francese, tedesco, spagnolo. E teniamo presente che secondo le direttive ministeriali bisognerebbe aver raggiunto un B2 uscendo dalla scuola superiore. Quindi, per la buona parte degli studenti c'è la percezione di non aver raggiunto il livello aspettato. Però, evidentemente, c'è l'aspettativa di recuperare all'università, no? Voglio dire, se uno dovesse bloccarsi tutte le volte che magari non raggiunge, no, quello che ci si aspetta, c'è fortuna, si può sempre recuperare. Comunque, diciamo che è una situazione che può essere problematica, no? Perché poi parliamo del 43%, quindi di una presenza massiccia di persone che pensano di non aver raggiunto un livello sufficiente. Il cielo l'abbiamo visto. Finiamo le ultime domande del questionario e dice che chiede: cosa significa apprendere una lingua straniera? Riguarda soprattutto quale di queste tematiche, di questi aspetti? La grammatica, il comunicare, il lavoro, la integrazione, il conoscere? Questo è a pagina 117, perché non l'ho copiati tutti probabilmente. Esprimo una valutazione. No, non è questa. Cosa significa apprendere una lingua straniera? Troverò, ora lo trovo. Come vedete, la maggior parte parla del comunicare, quindi è abbastanza diffusa un'idea, no? Che se parlare una lingua vuol dire poter comunicare, e però anche gli aspetti relativi alla grammatica. E quindi cosa bisognerebbe fare secondo questi studenti? Bisognerebbe spiegare le regole grammaticali? Bisognerebbe aiutare a osservare e scoprire le regole grammaticali in modo autonomo? Le lezioni dovrebbero focalizzarsi sulla grammatica, sull'uso della lingua orale, sull'ampliamento del lessico? Le abilità orali sono più importanti della scrittura? Ecco, vedete che gli studenti sono d'accordo col fatto che l'insegnante dovrebbe spiegare le regole grammaticali e farle mettere in pratica. Nessuno è pienamente d'accordo, ok? Dovrebbero scoprire le regole grammaticali in modo autonomo? Sì, d'accordo. No, quindi una riflessione sull'organizzazione della lingua la trovano adeguata. Però non sono d'accordo sul fatto che le lezioni dovrebbero focalizzarsi principalmente sulla grammatica, che invece abbiamo visto è l'oggetto del loro periodo di studio a scuola. E sulla lingua orale? Sì, ok, la lingua orale si deve fare, si deve ampliare il lessico. L'orale è più importante della scrittura? No, quindi anche la scrittura è importante. Fatto è che gli aspetti da insegnare di una lingua sono talmente tanti, no? Che è veramente difficile, no? Decidere su quale di questi aspetti curare di più, quale invece è meno importante. E probabilmente fin qua è stato molto dato un peso agli aspetti grammaticali prevalentemente, e quindi si potrebbe pensare che ci sono altri aspetti che sono stati considerati e valutati meno e dove andrebbero curati di più. Ci possono aiutare la tecnologia in tutto ciò? Un pochino. Dunque, questa che adesso vi ho messo è una survey sulla le competenze linguistiche. Andiamo veloci, giusto per dire, perché ci interessa? Ci interessa perché intanto mette un po' a confronto l'autovalutazione che è stata fatta dagli altri, no? Perché questi studenti che abbiamo visto fin qua autovalutano le proprie capacità, ok? Dicono sì, sono, secondo me sono un B2, sono B1, sono, no, so, non so. Invece questa, questa ricerca qui ha, fatto, ha messo a confronto l'autovalutazione con delle prove oggettive, quindi per capire quale livello si raggiungeva, e poi ha fatto invece un questionario ma su aspetti che riguardano gli strumenti, no? Cioè che cosa è stato dato, quali sono le buone pratiche, che cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato, e quindi vediamo quali sono. Semplicemente per fornire dati comparabili sulle competenze delle lingue straniere e le buone pratiche, e poi vengono fatte delle verifiche, appunto prove di lingua. Hanno partecipato 14 paesi europei, ma non l'Italia, perché mi interessava, però insomma ci dà un'idea, no, di com'è la situazione, perché è stato fatto, vedete, su 54.000 studenti, ogni sistema educativo ha testato le due lingue maggiormente insegnate, ogni studente ha fatto i suoi compiti, un paio di ore di lavoro su una sola lingua, ragazzi a fine delle medie, all'inizio delle superiori, 14-15 anni, e hanno coinvolto questi test tre abilità: ascolto, lettura e scrittura, livelli A1, B2, e poi un questionario di autovalutazione. Per esempio, questo è un esempio di un compito, d'accordo, giusto per dire, questo è uno dei livelli più bassi, A1. Allora, il compito qual è? Io traduco perché... siete in vacanza, mandate un'email a un amico inglese con questa foto e digli, raccontagli qualcosa sull'hotel, sul tempo e su cosa fa la gente, e scrivi 20-30 parole. Ecco, questo è il compito, no? Quindi si potrebbe dire, come viene di moda oggi, un compito autentico? Cioè un compito che non è proprio un mero esercizio di grammatica ripetitivo, ma cerca di immaginarsi un modo per testare una competenza comunicativa che potrebbe essere vera, no? Uno scrive un amichetto di penna e gli dice guarda, guarda, cosa gli scrivi in una cartolina, no? In un'email, cioè, tempo è bello, mangio bene, mi diverto, ho conosciuto gente, non so, cose così, no? È sempre difficile riempire le cartoline. Quindi questa, se poi siete curiosi, ci sono tanti, tanti esempi, questo io addirittura lo saltiamo. Questo invece sarebbe lettura, sempre A1, invece no, lo leggiamo. Quindi c'è una piccola storia sul gattino e poi ci sono le domande, risposta. Mi sembra un po' meno autentico, diciamo. Allora, questo lo sappiamo. Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, 6 livelli di competenza da A1 a C2. Qui ci siamo concentrati sui livelli A1 e B2, però è stato necessario fare riferimento a un livello più basso per valutare tutti. Quindi c'è anche gente che non riesce, ragazzi che non riescono a raggiungere un livello meno di A1, no? E questo è lo schema riassuntivo dei livelli, giusto per capire che cosa, ora non che sia tanto chiaro, perché insomma, per esempio B2 sarebbe indipendente avanzato, quindi si esprime in maniera chiara e efficace un utente linguistico indipendente. Poi c'è il B1, è indipendente ma non avanzato, A2 è di base, ma avanzato un po' in un senso, ma insomma riesce a usare una lingua semplice per comunicare ma su argomenti quotidiani. Poi c'è quello basico, lingua molto semplice, con un sostegno, quindi ha bisogno di poi c'è il principiante Prea 1 che non ha raggiunto, cioè neanche con l'aiuto e neanche su un contesto molto semplice riesce ad esprimersi. Allora, cosa è il risultato? Il risultato è che le competenze linguistiche devono essere migliorate, che il livello di competenze è basso sia nelle prime lingue che nelle seconde lingue, che nella prima lingua il livello di utente indipendente, cioè i B, è stato raggiunto soltanto dal 42%, quindi uno su due può venire considerato indipendente nella prima lingua, mentre nel caso della seconda lingua è il 25%, quindi uno su quattro riesce a essere un utente indipendente. Inoltre, vedete, 14%, 20% degli studenti non raggiunge neanche questo livello di base, è ancora sotto, è abbastanza gente. Vabbè, qui ci sono gli schemi, ma l'abbiamo già detto. E gli è stato chiesto anche un'autovalutazione, di spiegare che cosa sanno fare, come si sentono, ed è venuto fuori che secondo le persone che studiano queste lingue la lingua più facile e più utile è l'inglese, è quella con cui hanno più contatti e viene cominciata prima, ci sono più occasioni e viene percepito come più facile e più utile. E i fattori che sembrano determinare un effetto diverso sono questi che ho elencato qui, quindi un inizio anticipato, cominciare presto, studiare più lingue, avere delle opportunità per l'apprendimento linguistico informale, quindi non solo a scuola, non solo ai corsi, ma anche TV, ascoltare, conoscere persone, parlare con amici, viaggi. Poi l'uso del doppiaggio o dei sottotitoli, che qui da noi non è tanto frequente, ma invece potrebbe essere una cosa interessante, e poi l'esposizione degli studenti attraverso mezzi di comunicazione tradizionali, riuscite anche la TV, la radio, no? Questi strumenti vecchi, diciamo, e la disponibilità dei laboratori informatici. Questi aspetti sembrano incidere e aumentare il contatto e le competenze. Quali suggerimenti sono venuti fuori durante questo riassunto della ricerca che si è raggiunto? Come si può fare a migliorare le competenze orali? Quali strumenti potremmo usare? Cosa vuol dire fare dei compiti autentici e fare delle opere di valutazione diverse da quelle che sono state fatte fin qui? E poi c'era questo web quest che era rimasto lì in sospeso, parliamone quindi un minuto, è buio adesso, lo so, accendiamo, prima non si stava male, no?
Ma ora? No.
Vediamo. Meglio, perché sennò uno sta lì piano piano si addormenta dolcemente. Allora, per esempio, per lavorare sulla competenza orale, adesso vi faccio vedere tre piccole applicazioni con cui potreste giocare un po' e poi ci raccontate come vi siete trovati. Questo è un blog di tecnologia educativa, diciamo, ma semplice, che non cose da ingegneri della NASA, ma cose da educatori, vedete? E in questa pagina che si trova online e che è facilmente rintracciabile. Mi sono scritta anche l'indirizzo, ma si dovrebbe leggere anche qua. Che si chiama... Ah, guarda, no, sbagliavo. Ho messo il link qui sulla destra, solo che non lo riconoscevo perché è un po' grande, ok? Qui c'è il link. Quindi, se volete, io questo PowerPoint è su Moodle, se uno vuole può prendere. Grazie per il signore. Ora cominciamo, Allora, questa pagina che troveremo online, c'è anche il link, perché non siamo online, giusto? Ci fa entrare la Zelda oppure se protesta. Ecco, non è più trovato. Si chiama Emerging Ed Tech. Ora ve lo scrivo così. Beh, Maria Teresa, che ci trova Maria Teresa? Capito. Torniamo lì. Oh, dai. Quindi tre tech platform, questo qua. Poi facciamo prima di che cosa ci troviamo, tu devi andare a cercarla, probabilmente. Allora, questa è una piattaforma che presenta programmini, no, per l'insegnamento, come ce ne sono tanti, quindi noi daremo un po' alla caccia di quelli che possono essere più interessanti, perché un tempo, vedete, Emerging EdTech è il nome, ci sono dei tutorial per che fanno vedere cosa fanno i diversi programmi, eccetera. Questa pagina qui, che è di 2 anni fa, è dedicata a sistemi e piattaforme che possono essere usate per praticare il parlato di una lingua straniera. E quindi non dice niente di originale, dice se sei uno studente che ha difficoltà a imparare una lingua straniera, se sei un insegnante che vuole trovare modi nuovi per aiutarle, puoi utilizzare tutta una serie di programmi che dovrebbero aiutare a esprimersi, a parlare con altri tramite internet. Per esempio, HelloTalk, che è un'app per smartphone che consente di fare delle chiamate, di mandare dei messaggi testuali a dei partner sparsi per il mondo. Poi c'è Italki, un sito web che offre che cosa? È una piattaforma che ti connette con degli insegnanti online per delle lezioni personali in lingue diverse. E poi c'è Busuu, che è quello su cui io stamani ho giocato un po'. Busuu, ve lo faccio vedere, faccio partire se tu mi dai retta. Andiamo in fatto. Allora, mettiamo solo qua, dunque, impara a parlare una lingua in 10 minuti al giorno, inizia subito, sì, dai. Io accedo perché mi sono già iscritta, quindi lui mi ha già identificato, mi insegue, mi manda tutti i giorni delle sollecitazioni, ma non è troppo pesante, facciamo due o tre step, dopodiché ve lo cedo, cioè vi chiedo di metterci, di mettervi un po' a e poi ci racconta. Poi troviamo altri programmi, no? Quindi facciamo un po' di giochetti con i programmi che troviamo là. Allora, Paoletta. Cercheremo di capire che cosa ci chiedono, no? Certi programmi, cosa stimolano. Oh no, perché. Scusa. No, no, perché gli mettevo la password della, di webmail, invece no, chiaramente c'è una password del programma, ora lui sa la mia password e chissà cosa mi fa. Vabbè. Sono già avanti, no? Ma io voglio cambiare lingua, voglio imparare cinese, tipo, no, giapponese, parlo giapponese, prima mi ero buttato sul francese, non avevo imparato molto, ma comunque voglio andare all'inizio, ecco, soldi poi, no? Che soldi, sei matto? No, no, io non compro niente, lingua di visualizzazione. Sì, loro ci provano, però me lo fanno fare lo stesso, piacere di conoscerti. Mi dà il francese poi ancora, non ci siamo capiti.
Ma solo alcune lingue saranno gratis.
Sì, può darsi, però insomma... Corsi di lingua, correzione, ripasso, certe cose, tipo le correzioni di madrelingua probabilmente. L'avventura francese, no, ci ho ripensato di fare il giapponese. Diviso lezioni brevi, ok. Ormai ha deciso, forse uno più di una lingua al giorno non può imparare, no? Allora vuole, prima impara il francese e poi dopo. Allora, io sono principiante, non so se posso tornare indietro. Social, sì, ora mi dice tutte le cose, le revisioni, invita amici, profilo, d'accordo. Perché mi ha riconosciuto? Allora, mi vuole far continuare dove ero arrivata. Io invece volevo partire dall'inizio, ma no, non voglio fare premium. Poi non è detto, perché io uso certi programmi, li uso, che lui tutte le volte mi chiede se lo voglio comprare, io gli dico no grazie, finisce lì, no? E ci provano sempre, non so da dove cominciare. Io voglio partire dall'inizio. Voglio imparare, ecco, sto imparando il francese, ma non mi piace, voglio cambiare, se no giapponese, ho detto. Sì, è un po' vero. Secondo me è un po' vero, no? Che mi sta dicendo, ma scusa. Applicati sul francese intanto, poi dopo. Io non lo voglio questo qui a pagamento, voglio quell'altro.
Ah,
ci sono
completato 10 corsi di lingue diverse.
Vabbè.
È bloccato. Devo non farlo per cui.
Niente, sto lì. Vabbè, allora, non lo so, busu forse non ci piace, perché se dobbiamo pagare, dobbiamo cercare altri app. Proviamo questi due, HelloTalk e i Talki. Chi li vuole provare? Chi si sente coraggioso? Tanto vedo dire dopo uno chiude, no? Non è che non succede niente. E poi ne cercheremo qualcun altro. Qualcuno si sente di dargli un'occhiatina? Magari non per giovedì, che è tanto presto, ma per martedì prossimo, fine settimana, tanto piove. Va bene? Provate? HelloTalk e i Talki. Prendete una lingua e fate due giochini e vediamo. E poi dopo ci raccontiamo com'è andata, va bene? Ok, e poi dopo guarderemo anche... Cos'è il web quest? Però lo vediamo giovedì.
e aspetta, vabbè, puoi fare qualche cosa. Comunque, visto che le fotocopie sono